È scattata la mezzanotte, l'ora degli eremiti dell'anima, dei cani randagi, dei poeti maledetti, dei fanatici del silenzio, degli instancabili scrittori e dei lettori dei loro libri.
Popolaroid, istantanee sonore per l'estate.
Che poi alla fine per me l'essenza di Popolaroid si racchiude tutta in un'immagine e in una frase di canzone. L'immagine è quella della copertina di The Night Fly di Donald Fagen, con il DJ solitario dietro un microfono immerso nella luce tenue di una notte insonne. La canzone è Certe notti di Ligabue, quando canta Certe notti la radio che passa, Neil Young sembra aver capito chi sei. Ed è quello che mi auguro che accada a te che mi stai ascoltando in questo momento, e che tra parole di un libro e note di una canzone si possa trovare un pizzico di verità, quella che magari durante il giorno ci sfugge. Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore a una nuova puntata di Popolaroid, dove le pagine dei libri e i testi delle canzoni diventano istantanee sonore. Al microfono, come sempre, Basilio Santoro, che qui di notte, in questo studio immerso da una luce tenue, diventa Basil Buzz. E ora andiamo a scoprire il libro che, con alcune sue pagine, farà scaturire istantanee canzoni che magari sembrano aver capito chi sei.
Da ragazzina io desideravo moltissimo diventare scrittrice. Ero una di quelle bimbe che si mettono a guardare fuori dalla finestra e scrivono poesie di contenuto per lo più atmosferico. Le mie rime sulla primavera, la pioggia, la neve e la caduta delle foglie erano piaciute alla maestra Gulisano e, cosa molto più importante, a mia madre. Ed era stata lei in effetti a suggerirmi che da grande avrei potuto fare la scrittrice.
La voce che avete ascoltato è quella di Eleonora Sottili, che con il suo romanzo Come diventare Anna Karenina senza finire sotto un treno, edito da Einaudi, sarà protagonista questa notte. E la novità di questa Popolaroid è che alcune pagine che faranno scaturire le istantanee le leggerà direttamente Eleonora. Lei ha già al suo attivo altri romanzi, tra cui Se tu fossi neve e Senti che vento. Dal 2004 insegna alla scuola Holden di Torino, ed è lì che io l'ho conosciuta. Eleonora mi ha aiutato in un momento particolare della mia vita. Sapete quei momenti che ti chiedi, ma dove sono? Ecco, con il suo insegnamento di scrittura alla Holden sono riuscito a mettere la crocetta X rossa sulla mia mappa e scrivere «Io sono qui». Allora, vi dico subito che questa bella metafora della crocetta rossa l'ho rubata a Eleonora dal suo romanzo, che poi non è altro che la storia di come lei ha incontrato la scrittura e in seguito è diventata il suo lavoro. Io con Eleonora ho ripercorso la mia storia radiofonica nel momento in cui la radio l'avevo persa. Ed è stato un po' come quando si perde qualcosa e ci si dice «Vediamo un po', rifacciamo la strada». Sono entrato in casa, ho chiuso la porta alle mie spalle, mi sono tolto il cappotto, l'ho messo nell'appendiabiti, sono andato in cucina. E poi quello che avevi perso magicamente lo ritrovi. Io così, insieme ad Eleonora, ho ritrovato la mia voce e ora eccomi qui a questo microfono. Devo dire che sono un po' emozionato di condividere questa Polaroid con lei, con la mia insegnante. Ringrazio di cuore Eli, come la chiamo io, per aver accettato il mio invito. Che poi, se ci pensate bene, quante volte ci è sfuggito di dire: ah, guarda, potrei scrivere un libro. Beh, Ella Fitzgerald invece l'ha cantato che avrebbe potuto scrivere un libro. Iniziamo questa nuova Polaroid augurandoti buon ascolto e buona visione. Con Polaroid, ascolta e vedrai.
A, B, C, D, E, F, G, I never learned to spell, at least not well. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, I never learned to count a great amount. But my busy mind is burning to use what learning I've got. I won't waste any time, I'll strike while the iron is hot. If they asked me, I could write a book about the way you walk and whisper and look. I could write a preface on how we met, so the forget. And the simple secret of the plot is just to tell them that I love you a lot. Plot is just to tell them that I love you a lot, and the world discovers as my book ends how to make two lovers.
La bellissima voce di Ella Fitzgerald che ci cantava I Could Write a Book, un brano che ci ricorda il potere delle parole e delle storie e che sono capaci di plasmare la nostra realtà. Ma le storie non sono solo quelle che scriviamo, a volte sono quelle che ci troviamo inaspettatamente tra le mani, come un messaggio nascosto in una mappa di una città. Ed è proprio da qui che partiamo con le istantanee scaturite dalle pagine di Come diventare Anna Karenina senza finire sotto un treno di Eleonora Sottili.
Un cinema di Viareggio. La sala è semibuia, illuminata solo dallo schermo con i titoli d'inizio del film. Eleonora, con la piccola luce del cellulare, illumina la poltrona assegnata. Sul sedile c'è un volantino.
Sul foglio era stata riportata la piantina della città. Linee di dislivello, minuscoli edifici in rilievo, angoli, vie e possibili traiettorie in scala 1:15.000. E in fondo, oltre la piazza, dalla parte della rocca, qualcuno aveva tracciato una crocetta rossa con la scritta «Qui» in stampatello. Cercai di seguire il disegno dei vicoli e dal parcheggio presi l'ultima strada. Addossata al promontorio, dietro al paese, pareva la via più scura e stretta. Era l'inizio di settembre e però quella sera sembrava inverno inoltrato. Faceva freddo, non c'era nessuno in giro e poco prima, mentre percorrevo il lungomare in auto, avevo visto avvicinarsi un fronte temporalesco, lampi silenziosi e rapidi sul limite ultimo dell'orizzonte. Il volantino lo avevo trovato in un cinema di Viareggio 2 settimane prima. Mi stavo sedendo quando mi ero accorta che lassù la mia poltrona stava appoggiato un foglio. Le luci in sala si erano appena spente e io non avevo letto cosa ci fosse scritto, ma senza rendermene conto l'avevo stropicciato per tutta la durata del film. Soltanto ai titoli di coda, quando si erano riaccese le luci, avevo visto cosa c'era sopra. Una mappa. E forse perché ero stremata, forse perché avevo un disperato bisogno di un segno, avevo avuto la sensazione improvvisa e chiarissima che il foglio malamente impaginato e fotocopiato che tenevo tra le mani fosse una specie di messaggio. Ecco, avevo pensato, il destino si è rimesso in moto e avevo avuto una visione di me ripresa dall'alto, inquadratura carica di presagio, come se già mi trovassi lì. Tra gli edifici disegnati sulla mappa, nel punto indicato, minuscola proiezione ortogonale, con i piedi ben piantati al centro della crocetta rossa. Qui.
A grandi strade piene, vecchi alberghi trasformati. Tu scrivi anche di notte, perché di notte non dormi mai. Buio anche tra i fari, tra ragazzi come te. Tu canti, smetti e canti, sai che non ti fermerai. Caffè alla mattina, puoi fumarti il pomeriggio. Si parlerà del tempo, se c'è pioggia non suonerai. Quante interurbane per dire come stai, raccontare dei successi e dei fischi, non parlarne mai. E se ti fermi convinto che si può ricordare, hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. Alle ragazze non chieder niente, perché niente ti possono dare. Se il tuo nome non è sui giornali o si fa dimenticare. Lungo la strada tante facce diventano una, che finisci per dimenticare o la confondi con la luna. Ma quando ti fermi convinto che si può ricordare, hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. Grandi strade piene, vecchi alberghi dimenticati. Io non so se ti conviene, i tuoi amori dove sono andati. Buia è la sala, devi ancora cominciare. Tu provi, smetti e provi la canzone che dovrai cantare. Ma non ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Hai davanti una canzone nuova e una città per cantare.
Eh sì, è una canzone intramontabile questa città per cantare di Ron, e che ci parla di viaggio, di scoperta e di quella solitudine creativa che spesso ci accompagna nelle ore più silenziose, come magari quelle che Eleonora Sottili ha passato per scrivere il suo romanzo Come diventare Anna Karenina senza finire sotto un treno. E che grazie a quel volantino che promuoveva un corso di scrittura trovato sulla poltrona al cinema di Viareggio, con quella crocetta rossa ad indicare il posto, eh sì, è da lì che è iniziato il suo viaggio per poi diventare scrittrice e realizzare il sogno della sua vita, come ci racconta nella prossima pagina.
Un'antica villa bianca. È solitaria, vicino al mare. Le onde lambiscono la scogliera. La villa è immersa in un crepuscolo dorato. Davanti c'è Eleonora, ragazzina. È seduta su un vecchio muretto. Ha un quaderno aperto in grembo. La luce del tramonto illumina il suo volto concentrato. Sta scrivendo e immagina.
Da ragazzina io desideravo moltissimo diventare scrittrice. Ero una di quelle bimbe che si mettono a guardare fuori dalla finestra e scrivono poesie di contenuto per lo più atmosferico. Le mie rime sulla primavera, la pioggia, la neve e la caduta delle foglie erano piaciute alla maestra Gulisano e, cosa molto più importante, a mia madre. Ed era stata lei in effetti a suggerirmi che da grande avrei potuto fare la scrittrice. Mi aveva raccontato di Karen Blixen e della sua piantagione di caffè nell'Africa orientale, di Agatha Christie che viaggiava sull'Orient Express e di Mary Shelley che aveva abitato un'estate a San Terenzo, un paesino vicino a noi dove ogni tanto andavamo di domenica. Una volta mi aveva anche portato a vedere la casa di Mary Shelley e lì, mi aveva detto mia madre, in una notte buia e tempestosa, Mary aveva inventato il mostro più terrifico della letteratura. Ovviamente questo non era vero e anni dopo avrei scoperto che la notte ambientata da mia madre in Liguria in realtà era accaduta a Ginevra, ma io ancora adesso, quando guardavo Villa Shelley, bianca e solitaria in riva al mare, continuavo a credere che da qualche parte, nello scantinato, ci fosse il dottor Frankenstein, ago e filo in mano, a cucire insieme i pezzi del suo mostro.
Come on TikTok, why don't we stop just wasting time? Wherever we go, the lights stay low. I'm Frankenstein. I know what you'll say. You mean the creation, not the creator. The nights where we play, old man Hemingway, mojito and chaser. Down where the streets get narrow and the freaks get high on sorrow. You dance like a monster with me, like a fear, like a dawn, like a boss. This goes off.
Comunque, la mamma mi aveva convinto. Ecco cosa avrei fatto da grande: la scrittrice. Mi ero messa subito sotto e più o meno all'età di 8 anni avevo anche finito il mio primo romanzo. Parlava di pecore. Non so perché e non mi ricordo molto di questo intreccio ovino. Di sicuro però, dopo essere state inseguite dai lupi, alla fine le mie pecore si salvavano e vivevano felici e contente. Dopodiché avevo continuato a sognare con tenacia e cieca ostinazione di diventare un giorno scrittrice. Il volantino che avevo trovato nel cinema promuoveva un corso di scrittura e allora la sensazione che la crocetta rossa fosse stata disegnata per me, come tracciata sul selciato in mezzo alle case, grandissima e brillante, aveva avuto conferma. Ero uscita dal cinema e sul viale, in un crepuscolo di fuoco, avevo pensato di nuovo che un giorno avrei avuto la mia piantagione di caffè ai piedi delle colline Ngong, che nella carrozza ristorante dell'Oriente Express avrei sorseggiato champagne, vagheggiando su delitti e vendette, che avrei scritto il mio capolavoro in una villa ripida e bianca come una zanna davanti al mare. Che in fondo avevo soltanto 32 anni e c'era ancora tempo e mi ero detta, perché no, mi sarei iscritta a quel corso, tanto peggio di così non poteva andare, ma come accade sempre nelle storie, ci andò.
C'è una strega dentro l'anima che mi porta dritto a te, la sua magia e la sua pratica fanno di me. Senza scampo e sì, va bene, non sarà la fine del mondo se ho toccato il fondo.
I need a new direction, I need a new direction.
C'è una strega dentro l'anima che ogni giorno mangia un po' di me ed è fuori da ogni logica, ma forse c'è un messaggio da capire, c'è una pista da seguire, noi facciamo tutti parte della stessa sorte.
I need a new direction, I need a new direction.
See you.
È in questa bellissima tempo di cambiare di Pino Daniele. Lui cantava: c'è una strega dentro l'anima che ogni notte mi parla di te. Nel suo libro c'è una formula. Anche nel libro di Eleonora, come diventare Anna Karenina senza finire sotto un treno, c'è una formula. Ovviamente ve la svelerò alla fine. Ah, dimenticavo di dirvi che il brano prima di Tempo di cambiare di Pino Daniele era Frankenstein degli Editors. E ora andiamo a vedere cosa succede in quel posto segnato dalla crocetta rossa del volantino trovato al cinema da Eleonora.
Un'aula spoglia e fredda. C'è una pozzanghera di acqua in un angolo. Nella stanza un gruppo di persone, uomini e donne, più donne, decisamente più donne. Al centro un uomo alto, ben vestito. Ha lo sguardo fisso verso la pozzanghera. Accanto a lui c'è una borsa di pelle posata vicino ad una sedia e sembra minacciata dall'acqua quella borsa. Una donna sta parlando al gruppo di persone e loro hanno un'espressione smarrita.
Benissimo, disse l'organizzatrice, e poi ripeté: questa è la vostra aula, vi ritroverete qui ogni 2 settimane, sempre di lunedì sera, sempre alle 20. E qui si voltò con un giro sui tacchi abbastanza scenografico. Lui è il vostro insegnante, Enrico. Alto, belloccio, giovane, il tipo che era stato chiamato in causa sollevò appena lo sguardo verso di noi, provò a sorridere e con una mano fece un segno di saluto, poi tornò a guardare per terra e a quel punto capii che guardava la pozzanghera. Si era allargata sul pavimento, leggermente in discesa, e l'acqua si stava incanalando in un rivolo che minacciava di correre verso la sua cartella di pelle posata per terra a lato della sedia. Enrico è... L'organizzatrice ebbe un momento di esitazione, come se cercasse il modo migliore per darci una cattiva notizia. È un attore importante del Piccolo di Milano. Lavori al Piccolo, vero? Enrico fece un impercettibile cenno con la testa. Lavora con Alessandro Gassman, è stato diretto da Streller, insomma è un attore importante. Nessuno diceva niente, nessuno stava sorridendo o annuendo, ce ne stavamo immobili, sospettosi. L'aula non era un'aula, il nostro insegnante di scrittura creativa non era uno scrittore, continuava a guardare la pozzanghera che si allargava ai suoi piedi.
Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua. Siamo il padre e la figlia, arrivati fin qua. Siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento la nostra valigia di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio. Tra un manifesto e lo specchio. E eccoci qua. Siamo venuti per poco, perché per poco si va. e il sipario è calato già su questa vita che tanto pulita non è. Mi ricorda il colore di certe lenzuola, di certi hotel, che il nostro nome ce l'hanno già e ormai nemmeno ci chiedono più il documento di identità. Allora eccoci, siamo qua, siamo venuti per niente, perché per niente si va, e ci inchiniamo ripetutamente e ringraziamo infinitamente. Eccoci qua, siamo il padre e la figlia, capitati fin qua, siamo una grande famiglia, abbiamo lasciato soltanto un momento, la nostra vita di là, nel camerino già vecchio, tra un lavandino ed un secchio, tra un manifesto e lo specchio, tra un manifesto e lo specchio.
Ma quanto bella è questa canzone di De Gregori, La valigia dell'attore, che lui ha scritto e dedicato all'attore Alessandro Haber, una canzone che ha pubblicato nel 1995. È una canzone che racconta la vita dietro le quinte, fatta di attese, di ruoli da interpretare e di quella valigia che un attore porta sempre con sé, piena di storie e di speranze. Probabilmente come quelle che Enrico si portava dentro quella cartella minacciata dalla pozzanghera nell'aula, dove sia Eleonora che i suoi compagni, con le loro perplessità, si chiedevano cosa c'entrasse un attore con un corso di scrittura. E allora andiamo a scoprirlo con la prossima pagina di Come diventare Anna Karenina senza finire sotto un treno. Non prima però di far scattare un'istantanea sonora.
L'organizzatrice passionale del corso è in mezzo all'aula. Fa degli ampi gesti, sta parlando agli allievi. La sua postura è coinvolgente, lo sguardo è pieno di passione. Al contrario degli allievi che la guardano tutti quanti perplessi e spaesati.
L'organizzatrice si voltò verso di lui e con un tono di voce più acuto aggiunse: «Che emozione, ci pensate? Qualcuno di voi un domani potrà diventare, che so, una Rosamunda Pilcher, un Paolo Coelho, addirittura un Dan Brown. E tutto sarà cominciato proprio qui, stasera. Che magia!» Si portò le mani al cuore, la sua espressione si fece statica e a quel punto, velocissima, girò di nuovo su se stessa e, come se non avesse desiderato altro per tutto il tempo, imboccò il corridoio e sparì per sempre dalla nostra vista. Enrico sollevò la borsa, che ormai era circondata dall'acqua, e la mise al sicuro sulla sedia. Noi eravamo tutti ancora in piedi, appoggiati, rigidi contro la parete di fondo della stanza, con il cappotto addosso. Lui ci guardò e probabilmente fu lì che realizzò di ritrovarsi tra le mani un manipolo di alunni un po' spesati e sgomenti.
Il maestro è nell'anima, è dentro all'anima, per sempre resterà. Viva lei, bella e martire, che tutto quello che le chiede gli darà. Niente di più seducente c'è di un'orchestra eccitata e ninfomane, chiusa nel golfo mistico che ribolle di tempesta e libertà. Turbi camminando nel vortice dove spariscono i paesi e le città, nel miraggio di quei semplici e di quei soliti che arrivano fin là, per vederlo dirigere con la perfidia che scudisce ogni viltà. Il maestro è nell'anima e dentro all'anima per sempre resterà. Scudisce ogni vita, il maestro è nell'anima e dentro all'anima per sempre resterà.
Il maestro è nell'anima
e dentro all'anima per sempre resterà.
Viva lei,
belle martire.
Ascoltare Paolo Conte è sempre, almeno per quanto mi riguarda, ritrovarsi in un'altra vita. Sarà per questo che molte delle sue canzoni sono state, e lo sono ancora, la colonna sonora della mia vita. E devo dire anche il mio vocabolario di parole è determinato anche dalle sue canzoni, parole come sfumature sofisticate, pianoforti a coda, architetture lontane, il piacer che fa un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofano. Eh sì. E se poi tutte queste parole si sommano a quelle dei libri letti, come in questo caso nel libro di Eleonora Sottili, Come diventare Anna Karenina senza finire sotto il treno, non mi stancherò mai di dirlo perché mi piace questo titolo, e nel romanzo Eleonora fa circondare le parole del loro insegnante di scrittura attore sempre in un silenzio che le avvolge per farle vibrare meglio nell'aula.
Al centro della stanza due allievi, un uomo e una donna. Sono uno di fronte all'altra. Si guardano intensamente negli occhi. C'è una tensione quasi tangibile. Sullo sfondo Enrico, l'insegnante attore di scrittura creativa, osserva la scena. Ma la sua espressione è un po' insofferente.
Bene, voi adesso sarete Romeo, disse Enrico. Un po' dubbioso, Davide domandò: Romeo di Romeo e Giulietta? Come siamo perspicaci questa sera? Oh no, pensai, di nuovo Shakespeare, sentimenti violenti, voli, sortileggi, streghe e pozioni. Tutti e due? Domandò Simone. In che senso? Tutti e due dobbiamo essere Romeo? Esatto, due Romei. D'altra parte abbiamo parecchie Giuliette qui, non vi pare? La cosa stava cominciando a farsi pericolosa. Margherita, Olivia ed Eleonora saranno Giulietta. Lavoreremo sull'improvvisazione. Quello che dovevamo fare, in sostanza, era mostrarci innamorati, disperatamente innamorati. Dovevamo pensare ai Capuleti e ai Montecchi, al fatto che volevano impedire la nostra unione, e dovevamo pensare che per quell'amore eravamo pronti a morire. Pronti a morire, ripeté Enrico, e a quel punto andate uno verso l'altra. A cosa serve? Domandò Olivia. Serve a sentire il desiderio, rispose Enrico. Poi sprofondò in una delle sue pause effetto e noi con lui. Aveva occhi penetranti il nostro insegnante di scrittura creativa, sempre vagamente lucidi, e le sopracciglia arcuate, folte, che si sollevavano al centro in un picco appuntito, particolare, che gli dava un'aria ieratica, severa, autorevole. Il desiderio, ripeté. Isolava le parole, le circondava di silenzio e quelle cominciavano a vibrare.
A love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, hey, it's Romeo, he nearly gave me a heart attack. He's underneath the window, she's singing, Eli, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet any you exploded into my heart. And I forget the movie song. When you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet.
Simone alzò la mano. «Scusa, ma dobbiamo anche parlare?» «Dobbiamo anche parlare?» gli fece il verso Enrico. «Che diavolo ne so io se dovete parlare? C'è Giulietta, voi siete Romeo, si deve sentire l'amore, punto. E tu, Giulietta, staccati da quel muro e prova a essere vagamente amabile.» Olivia fece un passo in avanti senza troppa convinzione. Pensai, ha interpretato Desdemona, Ofelia, Lady Macbeth e sa ruggire, non ne ci vorrà nulla a fare Giulietta. Invece restava ferma e guardava Simone, il quale a sua volta era immobile, impietrito, come colto da una maledizione. E a quel punto Enrico gli si avvicinò da dietro e gli diede una spinta. Simone caracollò per qualche passo, si riprese, andò verso Olivia, le stette di fronte a lungo e poi, se non proprio con amore, di sicuro con una disperazione degna di un Montecchio, le prese la mano.
Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean, yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals, when you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, all for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him, Juliet. When we made love, you used to cry. You said, I love you like the stars above, I love you till I die. There's a place.
Enrico sospirò, sembrava esasperato. Si scrollò come fanno a volte gli atleti prima della gara, poi disse: adesso vi faccio vedere. Posizionò Margherita al centro della stanza, quindi fece due passi indietro. La guardò, le andò incontro, le afferrò la vita, la tirò a sé con una specie di strattone passionale. Margherita, immobile tra le sue braccia, era una Giulietta decisamente sconcertata. Credo fu chiaro a tutti a quel punto che il vero scopo dell'esercizio fosse dimostrarci come il suo Romeo fosse infinitamente migliore del nostro e nello stesso tempo provarci con Margherita, che in effetti era bella e sensuale e doveva apparirgli abbastanza recalcitrante da suscitare la sua sete di conquista. Restò qualche istante, che a tutti parve lunghissimo e parecchio spiacevole, a respirarle sul collo e poi la lasciò andare. Quindi ci studiò, come faceva ogni volta, quasi passandoci in rassegna, e disse: «Ma siete innamorati? Come potete pretendere di scrivere se non siete innamorati? Dovete sentirvi bruciare dentro dalla passione. Bruciate di passione!»
I can't do the talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat, the bad company. And all
all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I'll do the stars with you anytime. I love you till I die. There's a place for us, you know, the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Julia, Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade, he says something like, you and me, babe, how about it?
Per scrivere bisogna essere innamorati quanto Romeo e Giulietta. È questo che diceva Enrico, l'insegnante attore di scrittura creativa, ai suoi allievi. Aggiungendo che bisogna sentire dentro la passione, anzi bruciare di passione. Ernest Hemingway diceva: uno scrittore può essere paragonato a un pozzo. Ci sono tanti tipi di pozzi quanti sono gli scrittori. L'importante è avere una buona acqua nel pozzo, ed è meglio estrarne una quantità regolare piuttosto che pompare il pozzo asciutto e aspettare che si riempia. E per Enrico, comunque, oltre ad essere innamorati e bruciare di passione, per essere buoni scrittori bisogna essere anche dei buoni camminatori.
Strada deserta all'alba. Eleonora si sta avvicinando ad un semaforo. È sul rosso. La tonalità sembra ancora più accesa del solito e contrasta con i colori tenui dell'alba. Sullo sfondo c'è un camion della Nettezza Urbana, lampeggia con la luce gialla. Una carta che svolazza a mezz'aria indica che ci deve essere una leggera brezza. Tutto questo sembra dipingere sul volto di Eleonora calma e meraviglia, come se il mondo intero si fosse svegliato insieme a lei.
Camminate, aveva detto Enrico, perché tutti gli scrittori camminano parecchio. E poi ci aveva raccontato che Jean-Jacques Rousseau, a 16 anni, aveva lasciato casa a Ginevra e nelle fantasticherie del passeggiatore solitario aveva scritto: non ho mai tanto pensato, non ho mai tanto esistito, non ho mai tanto vissuto e non sono mai stato tanto me stesso, se così posso dire, come nei viaggi che ho fatto da solo e a piedi. Aveva attraversato la Savoia, la Svizzera e il Delfinato. Il Delfinato me lo immaginavo come una terra sconfinata e azzurra in cui era possibile vedere affiorare il dorso argenteo di un beluga o di un narvalo. Il mio tragitto non si spinse in luoghi tanto straordinari e durò poco meno di mezz'ora, ma era già qualcosa, e lo compii con il mio nuovo passo. Se camminate in modo diverso, vi sentirete diverse, aveva detto Enrico. Di solito io mi muovevo rapida e perciò quella mattina scelsi un passo lento, calmo. Il mio corpo diventò più morbido, mi sembrava che l'aria adesso lo avvolgesse, potevo quasi percepire la leggera umidità e il freddo del mattino sul viso, una specie di resistenza mentre camminavo. E al tempo stesso sentivo i muscoli delle gambe tendersi e il bacino che ondeggiava piano, sentivo la pancia e le spalle, i piedi e i gomiti, persino lo scricchiolio sotterraneo delle ossa a cui forse davvero non avevo mai fatto così caso. E anche le cose intorno si facevano più nitide, concrete. Dal selciato si sollevava improvviso l'odore del sapone che le commesse avevano appena passato sul marciapiede di fronte al negozio. Il rosso dei semafori brillava, la sirena sul camion della nettezza urbana mandava segnali di un giallo luminoso, la pineta spargeva un profumo verde. Da un'auto qualcuno gettò la carta di una caramella che prese quasi subito il volo, seguendo correnti ascensionali insospettabili. Mi afferrò come una specie di struggimento, che ne so, quasi un sentimentalismo, uno stupore. Non ho mai tanto esistito, pensai, non sono mai stata tanto me stessa.
Camminare vuol dire respirare, vuol dire andare a tempo, che ora è tempo di tornare a ripensare un po' a noi. Camminare ti insegna ad aspettare il momento esatto per potersi
Camminare vuol dire respirare, vuol dire andare a tempo, che ora è tempo di tornare, a ripensare un po' a noi. Questo cantavano Ginevra Di Marco e Cristina Donà. E noi questa notte, passo dopo passo, istantanea dopo istantanea, canzone dopo canzone, insieme ad Eleonora Sottili, direttamente dalla sua voce, abbiamo ascoltato alcune pagine di Come diventare Anna Karenina senza finire sotto un treno. E ora sempre lei ci racconta come è nato questo suo romanzo, edito da Einaudi.
La prima idea di questo romanzo mi è venuta dal ricordo della corda rossa, dell'esercizio della corda rossa. A un certo punto questo nostro insegnante mise per terra una corda rossa e ci mostrò lo spazio che c'era dall'altra parte della corda e ci disse che quello spazio era lo spazio delle possibilità, che oltrepassando la corda rossa e saltando nello spazio oltre, noi avremmo potuto diventare tutto quello che desideravamo. E ecco, mi piacerebbe che arrivasse questo alle persone che leggono Come diventare Anna Karenina senza finire sotto un treno, la possibilità di diventare quello che vogliono o di recuperare un modo di essere che magari hanno frequentato in passato e che fanno fatica a ritrovare, perché dentro di noi ci sono un sacco di personaggi e la cosa bella sarebbe poterli abitare tutti.
Ed era quello che ci diceva anche il nostro insegnante di teatro Kunyaki Ida, giapponese doc, quando per terra, a differenza dell'insegnante di Eleonora, invece di usare una corda rossa, usava quattro bastoni di legno a formare un quadrato. Quando li mise per la prima volta su quel freddo pavimento di quello scantinato vicino a Piazza Missouri, qui a Milano, ricordo che tutti noi, uno sparuto gruppo di persone con decisamente più donne, dall'età che andava dai 16 anni ai 44, indovina chi aveva quell'età. Bravo, brava, hai indovinato. Insomma, quella prima volta lo guardammo con una sorpresa. Comunque, quello era il palcoscenico. Kunyaki poi ci passava in rassegna con i suoi occhi a mandorla e, segnandoci con l'indice, diceva: tu ora entrare lì e diventare chi vuoi. Ricordo una sera che dentro quel perimetro dovevamo entrare indossando la maschera neutra nata dal genio di Lecoq e creata da Amleto Sartori, ed è in pratica la prima maschera, quella che permetterà agli attori di indossare tutte le altre. La maschera neutra praticamente ci mette a nudo e non ci permette di contare sul nostro viso, sulla parola o sul gioco psicologico dello sguardo. Solo così ogni gesto del corpo dell'attore può essere sentito in maniera davvero consapevole. Insomma, io quella sera con quella maschera lì mi sentivo impacciato. E alla fine dell'esercizio dissi a Kunyaki: maestro, mi dispiace, ma non ci riesco. E lui, con quel suo italiano non imparato mai fino in fondo, nonostante tutti gli anni passati qui in Italia, come il famoso ballerino Don Lurio, mi rispose: e quale problema è? Tu, invece di fare attore, puoi fare portinaio, come Giovanni, qui, nostro custode. Io alla fine non ho fatto il portinaio, ma il paninaro su una Pecar, e non sono stato poi così bravo come Eleonora a far diventare una passione la mia professione. Ma vi assicuro che ora il mio palcoscenico è la Pecar e i miei personaggi che creo sono tutti nei miei pani cunzati. E lo volete sapere? Che un giorno, anzi una sera, Kunyaki Ida l'ho incrociato sulla mia Ape mentre facevamo un evento col servizio, e lui mi guarda e mi ha riconosciuto, e io gli faccio: visto maestro, io comunque alla fine il mio palcoscenico ce l'ho. E lui si è messo a ridere e mi ha fatto così con il pollice, insomma, mi ha dato l'ok. Io ho detto a Tiziana: Tiziana, facciamogli un buon cannolo al mio maestro del cuore. Beh, dopo avervi raccontato questo piccolo aneddoto, io comunque ringrazio sempre col cuore Eli, come la chiamo io, per aver accettato di condividere questa Popolaroid. E come sempre vi ricordo che troverete il podcast dell'intera puntata, come tutte le altre, nel sito della radio, nella sezione Trasmissioni alla lettera P. Ora vado, ma poi torno settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, con Popolaroid, Ascolta e Vedrai.